Ciao e benvenuta nel podcast Psicologia e Maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale, che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre. Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del podcast. Oggi sono in compagnia di Roberta Vezio, psicologa esperta in psicologia perinatale. Ciao Roberta e grazie di cuore di essere qui con me oggi. Ti va di raccontarci un pochino qualcosa in più su di te, su che cosa fai, di che cosa ti occupi nello specifico?
Ciao Irene, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Innanzitutto grazie per avermi ospitata, sono molto contenta e emozionata di essere qui con te oggi. Allora, io sono una psicologa, libero professionista e da qualche anno mi sto occupando di psicologia perinatale, quindi di sostegno alle mamme durante la gravidanza e nel postparto, alla genitorialità, anche alla paternità, ecco. Lavoro alla Mestre Terme in Calabria.
Benissimo, poi dopo alla fine della puntata daremo anche un po' tutti i riferimenti social e indirizzi vari. Allora, oggi con Roberta parliamo di un argomento che a me sta molto a cuore, talmente tanto a cuore da averci scritto perfino un libro. Se non lo conosci, si intitola Anche una mamma nasce. Il tema di cui parliamo oggi è quello del processo del diventare madre. Credo che forse ultimamente si sta parlando un po' di più anche della nascita della madre e non solo quindi della nascita del bambino. Si sta forse sottolineando un po' di più l'importanza di questa transizione, di questo passaggio che investe anche la donna e non solo il bambino. Però mentre la nascita del bambino è, diciamo, tipicamente riconducibile a un tempo e uno spazio ben definiti, ecco, potrebbe essere lecito chiedersi, sì, ma una mamma quando nasce? C'è un momento preciso? Dove e come si colloca la nascita della madre? Tu Roberta, che ne pensi anche rispetto, insomma, alla tua esperienza, alla tua formazione?
Come dici tu, il bambino è più definibile, no? La nascita di un bambino, mentre quella della madre non esiste. È un momento preciso, un momento giusto in cui una madre inizia a sentirsi proprio madre. Infatti possiamo fare una riflessione anche su questo, sul concetto proprio del diventare madre e dall'essere madre e il sentirsi madre. L'essere madre possiamo vederlo come qualcosa di più oggettivo, di più concreto. Una donna è madre nel momento in cui scopre di essere in attesa, in cui scopre di essere incinta, lo sarà poi per tutta la sua vita, mentre il sentirsi madre è un qualcosa che probabilmente riguarda più il profondo, più quella sfera psicologica, quella sfera emotiva di cui parleremo oggi in questo nostro incontro. Quindi una donna potrà sentirsi madre nel momento in cui scoprirà il suo test di gravidanza positivo, oppure potrà sentirsi madre quando avverte i primi movimenti fetali, oppure nel momento del parto, oppure anche mesi dopo la nascita del suo bambino. Quindi non c'è un momento preciso, giusto, in cui una mamma, una donna è madre, okay? Cioè si sente madre. Ogni donna è unica e così è anche unico il suo sentirsi madre.
Mi sembra molto interessante questa distinzione fra essere e sentirsi madre. Quindi mi viene da pensare appunto che possiamo parlare proprio di un processo del sentirsi madre che è in continuo divenire, perché è un po' come se la maternità e il sentirsi madre evolvesse con la donna. È un processo, diciamo, di adattamento anche continuo a questa sensazione, no? Di sentirsi madre. E come dicevi tu, effettivamente è un'esperienza diversa e unica per ciascuna donna. Quindi forse non c'è un tempo giusto di per sé, no? In cui sentirsi pienamente madri. C'è il tempo per quella mamma, c'è il tempo per quell'altra mamma.
Assolutamente sì. Ogni madre ha il suo tempo per in questo processo di maternità. Come hai detto tu, è un processo evolutivo, ecco, un percorso, ok?
E forse, ecco, c'è bisogno anche un po' di rispetto di questo tempo, mi viene da dire, no? Perché spesso c'è un po' questa fretta, no? Del dover corrispondere anche forse a un'aspettativa della società, di se stesse. E invece ogni madre ha bisogno del suo tempo, che è, ripeto, unico e non criticabile.
Purtroppo molte mamme si sentono, questa parola proprio criticabile, si sentono effettivamente molto criticate, come se fossero bersaglio di tutti quei consigli non richiesti, di opinioni personali. Quindi sì, forse bisognerebbe effettivamente rivedere anche a livello sociale, di società, la maternità. Ecco, è vero, sì, io sono assolutamente d'accordo, condivido quello che dici, assolutamente. Sì,
su
sì.
Questo dovremmo aprire un capitolo infinito, ma noi per ora ci soffermiamo sulla dimensione, diciamo, interiore della donna. E a questo proposito potremmo cominciare anche un po' a delineare, no? Quali sono i pensieri e le emozioni che di fatto attraversano una donna durante la gravidanza. Spesso si pensa al momento della gravidanza solo come a una fase, diciamo, di gioia e euforia, ma in realtà c'è una gamma, appunto, di emozioni e di pensieri molto, molto variegata.
Assolutamente sì, è vero. La gravidanza spesso si, anche solo, facciamo anche un'altra riflessione, quando si definisce spesso la dolce attesa, ecco, non sempre probabilmente quell'attesa è dolce. Ci sono mamme che la vivono, possono viverla più serenamente e con dolcezza, ci sono mamme invece che vivono la loro gravidanza con grande fatica, proprio perché, come abbiamo detto prima, ogni gravidanza, ogni donna, ogni processo di maternità è unico, quindi non possiamo sapere quella madre come vive la sua gravidanza, e effettivamente con la gravidanza la donna, la madre vive delle montagne russe, probabilmente, di emozioni, un turbinio di emozioni che vanno dalla gioia all'euforia, all'incredulità, alla paura, all'ansia e alle intense preoccupazioni, soprattutto nel primo trimestre, no? Proprio nel primo trimestre di gravidanza, proprio quando si scopre anche quel test di gravidanza positivo. Tutte queste emozioni che possono far sentire effettivamente le mamme un po' impaurite, un po' felici, insomma. E questo perché questo primo trimestre è proprio quel trimestre in cui si verificano tantissime trasformazioni, tanti cambiamenti. Siamo soliti guardare e parlare di quei cambiamenti fisici, che sono effettivamente quelli forse un po' più visibili, più concreti, ma la donna vive anche dei cambiamenti emotivi, psicologici, sociali, relazionali, a tutti questi cambiamenti la donna in questi primi 3 mesi soprattutto dovrà adattarsi. Il primo trimestre di gravidanza, diciamo, può essere definito proprio il trimestre dell'adattamento, in cui una mamma deve far spazio al proprio bambino, sia fisicamente nel suo utero, accoglie una nuova vita e deve far spazio a questa nuova vita, perché per 9 mesi sarà per lui o per lei contenimento, protezione, ma deve fare spazio anche uno spazio mentale, no? E quindi si inizia ad immaginare questo bambino durante questo primo trimestre. Le insicurezze possono essere tante, ci possono essere pensieri anche di sentimenti di perdita di questo bambino, no? Infatti nei primi 3 mesi molto spesso i genitori non comunicano la gravidanza prima della fine dei 3 mesi, perché generalmente alla fine dei 3 mesi i medici danno conferma probabilmente del regolare sviluppo, del regolare andamento della gravidanza. la gravidanza è un'esperienza intensa, forte, che ha bisogno sicuramente di tempo per essere riconosciuta e quindi poi vissuta. È molto importante che le mamme condividano anche queste esperienze emotive, no? che stanno vivendo. Poi tutto questo si inizia un po' ad attenuare durante il secondo trimestre, poiché i sintomi fisici diminuiscono, e infatti è detto il trimestre della simbiosi, un trimestre più sereno, più armonico, dove i genitori probabilmente ritrovano anche un po' di tranquillità, di serenità, no? Perché la mamma inizia a stare un po' meglio rispetto ai sintomi fisici. In questo trimestre, nel secondo trimestre, iniziano a sentirsi i primi movimenti fetali e quindi le mamme, ma anche i papà, finalmente potranno comunicare con il proprio bambino o la propria bambina, perché possono sentirlo. Finalmente anche il papà poi potrà sentire e vedere in un certo senso i movimenti del suo bambino. E infatti proprio in questo trimestre le parole chiavi possiamo dire che sono comunicazione e contatto e anche dialogo. Ed è proprio importante, soprattutto in questo trimestre, creare dei momenti di comunicazione, di dialogo con il proprio bambino, la madre con il bambino, ma anche il papà con il bambino, leggendo delle storie, raccontando la giornata, facendo sentire della musica, e così si può iniziare a creare proprio quel primo legame di attaccamento con il bambino, quella proprio prima relazione tra madre e bambino che è assoluta. E anche semplicemente toccare il pantone, anche fare dei massaggi al pantone è qualcosa di importante, perché poi il bambino proprio in questi mesi impara anche a conoscere, a riconoscere la voce sia di mamma che di papà. Nell'ultimo trimestre invece poi quei sintomi ritornano proprio i sintomi del primo trimestre, no? Quindi ritorna l'ansia, ritorna la paura, ritornano le preoccupazioni. Perché? Perché si avvicina il momento del travaglio, il momento del parto, e quindi le mamme sono preoccupate. La maggior parte delle mamme infatti parla e ha paura di proprio del momento del parto, proprio perché è anche raccontato da molti di questo grande dolore, di queste esperienze negative, e la madre può in questo trimestre vivere anche dei sentimenti di perdita di quella simbiosi, no? che c'è stata in quei 9 mesi. Infatti questo trimestre viene detto anche il trimestre della separazione, perché mamma e bambino si preparano alla loro separazione. E la mamma inizia a pensare che avrà piacere, ha piacere a finalmente a vedere il suo bambino, perché in tutti questi 9 mesi ha fantasticato su di lui, sulle sue caratteristiche comportamentali, fisiche, e finalmente ha voglia di vederlo. Quindi questo desiderio, poi dall'altra parte c'è la paura di questa separazione, ripeto, anche del parto, di tutto quello che sarà dopo.
Hai ripercorso tutti i trimestri mettendo effettivamente in evidenza degli aspetti che sono davvero significativi. Mi veniva in mente appunto il concetto di assetto materno, no? Che è quello di cui parla Stern, che proprio deriva, no? Da tutto questo lavoro proprio intrapsichico che avviene nella donna nell'arco di tutta la gravidanza e poi anche dopo, affiora a poco, no? Durante la gestazione e poi anche nei mesi successivi. Ed è un po' caratterizzato da tutte queste emozioni, questi vissuti che hai delineato tu. E pensavo anche rispetto al concetto, no, della separazione che hai menzionato nell'ultimo trimestre, mi viene in mente proprio il concetto forse di lutto quasi, no, da dover elaborare per la donna, perché da un lato c'è il desiderio chiaramente dell'incontro col bambino, ma dall'altro c'è anche il bisogno di elaborare la perdita della simbiosi, la perdita appunto dell'avere il bambino tutto per sé. È un po' una consegna, sì, del bambino anche al mondo, no?
Sì, perché fino a quel momento è stato contenuto da mamma per 9 mesi ed era suo e soltanto suo. Adesso invece sarà anche di altre persone, del mondo, del papà, dei nonni. Sì.
Quindi il tema della separazione poi fa anche risuonare una serie di vissuti personali della donna legati a come si vive la separazione anche in altri contesti relazionali, ecco. E comunque in tutto questo c'è proprio l'avvicinarsi anche al momento in cui il bambino fantasticato si incontrerà poi con quel bambino reale, che di fatto è uno sconosciuto, perché ancora non è stato incontrato pienamente, no? Tu parlavi giustamente della comunicazione intrauterina, no? Tra mamma, papà e il bambino durante il secondo trimestre di gravidanza, e quello sicuramente getta un po' le basi per la relazione, per l'attaccamento successivo. Però ancora questo bambino non lo conosciamo. Ecco, quindi attraverso tutta questa gamma di emozioni che scaturiscono nel corso della gravidanza, in che modo, no, la maternità poi di fatto trasforma la donna? Perché abbiamo parlato della nascita, no, della madre, quindi di questo processo del diventare madre, che però ha inizio fin dalla gravidanza, ma forse non ha una vera e propria fine. La fine non coincide certo con il parto e nemmeno con i mesi immediatamente successivi, con il puerperio, ma a me piace più vederlo come un viaggio in continuo divenire che evolve con la donna. Ecco, secondo te siamo sufficientemente consapevoli di questa trasformazione o c'è il rischio che sia un po' sottovalutata, no? Dal punto di vista della donna personale, della società, della famiglia, del contesto relazionale?
Allora, io credo che finalmente da un certo punto di vista la maternità è stata riconosciuta come un processo, proprio come dicevamo prima, come un processo evolutivo, caratterizzato da grandi cambiamenti, grandi trasformazioni. Ecco, molte donne poi hanno ormai accesso a tantissime informazioni riguardo alla gravidanza, alla maternità e quant'altro. Quindi sì, una grande fetta probabilmente di genitori è consapevole di quello che stanno vivendo, ma un'altra grande fetta probabilmente no. Si vedono proprio, cioè si può riscontrare questo anche, come dicevo prima, dai vari consigli non richiesti, dalle opinioni personali che anche i professionisti rilasciano alle mamme, ai genitori. Credo che ci sia bisogno anche di un cambio di prospettiva da parte della comunità intera che sta attorno alla donna, un cambio di prospettiva anche da parte della società nei confronti della donna che diventa madre. Perché mi pare che lo accennavi prima, no? Ci si aspetta sempre che una donna, dopo che diventa madre, debba tornare come prima, sia lavorativamente parlando, fisicamente e quant'altro, ma ci sono cose che non potranno poi tornare come erano prima, ma è giusto effettivamente così. Quindi si pretende sempre tanto da queste madri che ritornano in forma, che la tornino presto al lavoro, e in questo vedo una non sufficiente consapevolezza di ciò che significa, di ciò che è la maternità, di ciò che possa significare diventare madre, e questo potrebbe rappresentare effettivamente un ostacolo, perché le mamme poi in questo senso non si sentono sostenute in questo loro momento, in questo loro processo importante, non ha uguali in questo momento nella vita di una donna.
Sì, sono d'accordo, ci vuole forse, ed è un po' l'intento anche di questa chiacchierata fra noi, una maggiore consapevolezza rispetto al fatto che il processo del diventare madre prevede una destrutturazione, no, dell'identità della donna e ridefinizione del suo senso di identità, delle sue relazioni, del suo assetto psichico, emotivo, appunto relazionale, fisico. E probabilmente non ci sarà, come dicevi tu, un ritorno alla condizione iniziale, ma ci sarà un qualcosa di nuovo che emergerà, che ancora non si conosce e che non necessariamente sarà migliore o peggiore del precedente, sicuramente sarà diverso. Pensavo anche che la maternità fa risuonare nella donna una serie di vissuti anche rispetto al proprio ruolo di figlia. Cioè il modello di maternità è quello della propria madre, il primo, no? Sia che questa mamma sia ancora in vita, sia che non lo sia, però risuona inevitabilmente ed è un po' una dimensione con cui la donna si trova a fare i conti, nel bene e nel male.
Sì, credo che la gravidanza possa essere un'opportunità in questo senso, di pensare e ripensare proprio all'essere figlia, al legame anche che una madre e anche un papà hanno con le loro figure di accudimento. Ecco, può essere un'opportunità proprio per questo, per ripensare e cercare di capire cosa anche vogliono portare con sé nel loro essere genitori, dalla loro storia e cosa invece magari lasciare andare.
Sono molto d'accordo, infatti credo che questo aspetto anche proprio del progetto genitoriale condiviso e negoziato, no? Anche all'interno della coppia sia uno degli altri elementi che può facilitare il processo del diventare madre. Prima tu parlavi della consapevolezza di sé, quindi consapevolezza della propria storia, consapevolezza del proprio essere figlia, che ora però è anche madre, e progetto genitoriale condiviso dalla coppia sicuramente. Poi mi veniva in mente anche un sostegno dal punto di vista familiare, proprio il contesto familiare, quanto favorisce questa nascita della madre o quanto invece si frappone, a proposito di consigli non richiesti, giudizi e opinioni.
Sì, perché molte nonne, diciamo, sono legate a hanno un modo diverso, mettiamola così, hanno un modo diverso di accudimento, di prendersi cura del proprio bambino, della maternità, ma ogni genitore è unico e ogni genitore ha anche il diritto di accudire, di prendersi cura del proprio figlio come meglio crede, ecco.
Sì, ci vuole forse proprio un abbraccio contenitivo anche rispetto a tutte le incertezze, le paure di cui parlavi tu della donna, che la donna vive in questo processo, no? Sarò all'altezza, sarò in grado di assumermi questa responsabilità, sarò all'altezza del ruolo, riuscirò a sostenere questo cambiamento. Ecco, per tutte queste paure lecite, legittime e assolutamente direi parte, no, di questo processo, ci vorrebbe proprio un bel abbraccio che contiene, che avvolge e che rispetta, no, questi stati d'animo. Poi pensavo anche a che cosa può favorire, no, il processo del diventare madre, il fatto che questa gravidanza sia pensata e in qualche modo anche ricercata. Il processo potrebbe già avviarsi nel momento in cui iniziano le fantasie sulla genitorialità. E questo già avvia un terreno, la creazione di un terreno.
Sì, anche ancora prima del concepimento,
esatto.
Quando c'è quel forte desiderio di genitorialità, inizia proprio da lì il processo di diventare madre. Questo lo trovo molto affascinante, questo concetto, cioè di diventare madre ancora prima del concepimento, proprio perché mostra una parte profonda.
Sì, come se ci fosse una dimensione generativa che già si fa strada, al di là poi della concretezza, no, del concepimento. Ecco, e invece se dovessimo un po' delineare gli ostacoli che possono sopraggiungere o comunque che possono interferire in questo processo del diventare madre, quali potremmo mettere in evidenza secondo te, Roberta?
Gli ostacoli sicuramente anche quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi non sentirsi sostenuta dalle persone che stanno attorno. Quindi il processo di diventare madre può sembrare anche rallentato di quel sentirsi di madre. Quindi non fare sostegno, non fare comunità, non abbracciare, come dicevi tu, i pensieri, le emozioni di questa madre, di questa coppia genitoriale, ecco.
Sì, forse un po', diciamo, la controparte di quello che dicevamo prima. Laddove c'è sostegno, il processo viene favorito, laddove il sostegno viene a mancare, anzi, si pone quasi un po' in scontro, no? Con la donna piuttosto che in accoglienza. Poi pensavo anche che la dimensione proprio della coppia, se ha un terreno di conflittualità, potrebbe ostacolare la comunicazione emotiva, verbale, non verbale, lo scambio affettivo fra i due partner e quindi la donna può risentirne dal punto di vista del suo nascere come madre.
Sì, assolutamente condivido ciò che tu dici, Irene, assolutamente sì. Anche il benessere non solo della madre, ma anche della coppia può essere importante per questo momento così delicato e così intenso che è la gravidanza. Quindi prendersi cura non solo di una mamma, ma anche dell'intera coppia genitoriale. Se una mamma sta bene, starà bene anche il suo bambino, no? E così potremmo allargare anche questa visione all'intera coppia. Se la coppia genitoriale è in armonia e serena, è molto probabile che anche il suo bambino, la sua bambina, sarà sereno, ecco.
Si tratta proprio di trovare il nuovo equilibrio tra la dimensione della coppia come partner e la dimensione della coppia genitoriale. E infatti pensavo che nei casi in cui invece magari la gravidanza non è stata, diciamo, cercata, perché nella nostra società adesso il diventare genitori è qualcosa che si può in qualche modo pianificare, che possiamo anche decidere di non abbracciare come tipo di progetto, abbiamo una libertà, diciamo, diversa rispetto al passato. Quindi, nei casi in cui questo progetto genitoriale non era ancora in essere, ecco, lo stravolgimento all'interno della coppia può rallentare o rendere un pochino più tortuoso questo processo di nascita come madre e come padre, perché ora noi ci soffermiamo sulla madre, ma chiaramente, come dicevi giustamente tu, dobbiamo prendere in un grande abbraccio l'intera coppia, ecco, anche il papà vive, poi magari faremo una puntata ad hoc sul papà, però ecco, anche lui vive una gravidanza dal punto di vista più mentale e anche lui vive una nascita come nuovo ruolo.
Qualcuno diceva, quando nasce un bambino nasce anche una mamma e un papà.
Esatto.
Mi piace molto questo.
Eh sì, dà proprio l'idea dei nuovi ruoli che emergono, che affiorano, quindi anche dell'importanza di prendersi cura di questi nuovi ruoli, proprio come ci prendiamo cura del bambino che è nato, no? La stessa cura dobbiamo poterla dedicare anche alle due nuove neonate figure genitoriali. E quindi, se dovessimo pensare, no, al modo in cui una donna, una mamma in attesa o una mamma che ha un progetto di genitorialità nel cuore, nella mente, in che modo può preparare, diciamo, il suo terreno interiore proprio per avviare questo viaggio nella maternità, per portarlo avanti.
Allora, io ripesco un po' la consapevolezza di cui parlavi prima. Credo che sia molto importante la consapevolezza, quindi la ricerca anche di informazioni valide. Ormai l'accesso alle varie informazioni è veramente grande, infinito. E quindi credo che possa essere molto importante, utile, quando si inizia questo percorso, anche prima, perché no, proprio ricercare le informazioni, partecipare anche ai corsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, proprio per capire, per comprendere come funziona la gravidanza e l'intero processo di maternità, di genitorialità, affidarsi a professionisti, ovviamente. Ecco, questo può far comprendere alle mamme, alle madri, varie dinamiche sociali, relazionali, emotive, affettive che caratterizzano la maternità. Questo può contribuire anche a quella presa di consapevolezza per affrontare in maniera più serena da un certo punto di vista, ma più che in maniera consapevole, questa gravidanza e il processo, l'intero percorso di maternità. Ecco, penso che possa essere utile. La consapevolezza è molto importante in tutti i momenti della vita. Questo che è un momento delicato e intenso, anche l'aiuto di professionisti. È naturalmente anche importante, no?
Sì, e a questo appunto riaggancio un po' anche il discorso del ripensare alla propria storia, elaborare le proprie ferite, magari anche esperienze dolorose pregresse, perché come dicevi giustamente tu, la maternità è anche un'opportunità per ripensare a noi stessi, per ripensare alla propria storia, appunto, perché tutto verrà, diciamo, amplificato e risuonerà. Anche questa credo sia una consapevolezza importante da avere, no? Sapere che ci saranno degli aspetti della donna che risuoneranno, che si faranno sentire in modo più perentorio, più forte. E questo non ci deve spaventare, ma come dicevi, ci deve trovare consapevoli. Nel momento in cui siamo consapevoli di qualcosa, lo guardiamo in faccia e quindi possiamo in qualche modo relazionarci con questo qualcosa, no? E di
Come
conseguenza.
affrontare qualcosa che non si conosce, cioè potrebbe essere doppiamente faticoso. Se invece impariamo a conoscere determinate cose, poi riconoscerle, saremo capaci anche di poterle accogliere le cose più piacevoli, ma anche quelle più spiacevoli, ecco.
Esatto, e quindi correlato a questo mi sento di aggiungere anche l'importanza di dare spazio proprio e voce a tutte le emozioni che emergeranno nel corso della gravidanza e nel postpartum, anche quelle considerate, diciamo, indicibili o comunque considerate non adeguate. In realtà tutte le emozioni sono adeguate e sono necessarie, quindi diamo spazio e voce attraverso una comunicazione con se stessi e anche con gli altri significativi, che sono il partner, che sono l'amica, cara con cui ci si confronta, che possono essere altre mamme con cui si percepisce una sintonia, ecco. Il raccontarsi, ecco, raccontarsi, io dico sempre anche a se stesse, no? Attraverso, per esempio, anche la scrittura espressiva, la scrittura di un diario, attraverso il racconto appunto col partner, sono tutti elementi che possono contribuire appunto a preparare questo terreno interiore della donna. Allora, abbiamo un po' ripercorso i trimestri, le emozioni e i pensieri di questo processo che nella sua complessità meriterebbe ore e ore di approfondimento. Per ora mi fermerei qui, però intanto voglio ringraziarti Roberta per questo tuo tempo, per il tuo contributo, per gli spunti che ci hai regalato in questa chiacchierata. Ti ringrazio davvero. Dove possiamo trovarti come riferimenti, Instagram, social, email?
Allora, Instagram sono, sì, potete trovarmi su Instagram e su Facebook, il nome è Roberta Vezio psicologa, la mia email è vezio.roberta@gmail.com. Sulla pagina Facebook poi si trovano anche altre indicazioni, come anche l'email, il numero di telefono. E intanto io ringrazio te, Irene, e a chi ci ha ascoltato fino all'ultimo, fino a questo momento. Grazie per questo spazio che mi hai dedicato, che ci siamo dedicati. Grazie mille.
Grazie ancora a te e a voi che ci avete ascoltato. Poi metterò tutti i riferimenti nella descrizione del podcast, della puntata, quindi troverete tutto lì. Io vi saluto, noi ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Se ti è piaciuta, condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook. Mi trovi come la psicologa delle neomamme. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast.